nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Continuiamo a leggere dal Vangelo secondo Matteo, siamo al capitolo 18, leggeremo i versetti da 6 a 9. Chi invece scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, gli conviene che gli venga appesa al collo una macina da mulino e sia gettato nel profondo del mare. Guai al mondo per gli scandali. È inevitabile che vengano scandali, ma guai all'uomo a causa del quale viene lo scandalo. Se la tua mano o il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo, gettalo via da te. È meglio per te entrare nella vita monco o zoppo, anziché con due mani o due piedi essere gettato nel fuoco eterno. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, cavalo, gettalo via da te. È meglio per te entrare nella vita con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella Geenna del fuoco. Parola del Signore. Dove siamo? Siamo ancora là con i discepoli che hanno in mezzo a loro un bambino. Gliel'aveva messo in mezzo Gesù. E aveva concluso l'insegnamento dicendo: chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me. Un solo bambino. Accogliere il bambino. C'è la possibilità invece, viceversa, di rifiutare il bambino. Questo bambino accolto è accolto in mezzo alla Chiesa, alla comunità di quelli che credono in Gesù. Sono i discepoli che lo hanno in mezzo. Chi invece scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me? Ricordate che quel bambino aveva obbedito a Gesù. È stato lui a chiamarlo, lui è venuto da Gesù e Gesù l'ha messo in mezzo ai discepoli. Chi scandalizzerà? Cosa vuol dire la parola scandalizzare? Vuol dire mettere un intoppo, un intralcio, un ostacolo sulla strada, in modo che debba tornare indietro, in modo che non possa arrivare. Chi scandalizzerà, cioè chi impedisce a uno solo di questi piccoli, impedisce di arrivare a Gesù. Chi distoglie uno di questi piccoli. Quindi lo scandalizzare è il contrario dell'accogliere. O si accoglie o si scandalizza. O si aiuta uno ad andare da Gesù o glielo si impedisce. Una terza via non c'è. Mettere un ostacolo, un impedimento a questi piccoli che credono in me, cioè che mi ubbidiscono, che vengono da me, che ascoltano la mia voce. Chi li distoglie, questo è colui che scandalizza. Di per sé qui la parola scandalo non vuol dire commettere peccati gravi che meravigliano, che disturbano. possono essere anche quelli i peccati gravi che possono impedire a qualcuno di arrivare a Gesù, che non aiutano comunque. Ma qui il peccato grave è impedire a uno di arrivare a Gesù. Quindi potrebbe essere un parlar male di Gesù, potrebbe essere un dirgli ma fa qualche cos'altro, vai a giocare, vai a far qualche altra cosa, diventa inutile andare a Gesù, non ti dà niente. Cose che possono sembrare a prima vista innocue. Scandalizzare, impedire di arrivare a Gesù. Deviare la strada a quelli che sono incamminati verso di Lui. A uno solo di questi, stavolta non dice bambini, ma di questi piccoli, che credono in me, che già hanno fiducia in Gesù, che già li ubbidiscono. Uno di questi piccoli, come fanno questi piccoli a essere scandalizzati? Questi piccoli che non hanno grandi capacità, magari psicologiche, di essere coerenti con quello che hanno già iniziato o promesso, o che non hanno grandi conoscenze ancora, e di questi piccoli ce ne sono molti, che dipendono da quello che dicono gli altri, che sono deboli, che non hanno ancora convinzioni o esperienze solide. Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me? È la fiducia in Gesù, l'obbedienza a Lui che dà la vita. Se uno gliela impedisce o gli pone ostacoli, non facilita questa vita di fiducia in Gesù, di obbedienza a Lui, vuol dire che gli dà la morte spirituale. Gli conviene, a questo tale che scandalizza, gli conviene, noi diremmo, gli converrebbe morire piuttosto. La sua morte sarebbe meno dannosa per il piccolo e meno dannosa anche per lui. Gli converrebbe che gli venga appesa al collo una macina da mulino e sia gettato nel profondo del mare. Cosa vuol dire? Appunto, che anneghi piuttosto. Legargli al collo una macina da mulino, anche fosse bravissimo un nuotatore, non riuscirebbe a cavarsela, nemmeno se avesse un salvagente. Perché una macina da mulino è così pesante che nessuno la porta da solo. Quindi gli converrebbe morire piuttosto. È meno dannosa la sua morte a lui stesso, a lui converrebbe. Dico piuttosto che togliere la vita eterna, cioè la vita divina, la vita di amicizia con Gesù, ad uno dei piccoli, sarebbe meno dannoso per lui morire. Vuol dire che altrimenti avrebbe una condanna su di sé pesante. E continua Gesù, guai al mondo per gli scandali. Cosa vuol dire guai al mondo per gli scandali? può avere due significati questa esclamazione di Gesù, questo avvertimento. Il mondo non fa altro che scandalizzare, continua ad impedire a tutti, non solo ai piccoli, vorrebbe impedirlo a tutti, di andare a Gesù, di ubbidirgli, il mondo. Quindi il mondo non se la cava. Però può essere che Gesù abbia fatto questa esclamazione per dire: povero mondo. Il mondo che è in questa situazione di continuare a scandalizzare è proprio povero, perché non fa altro che guadagnarsi la morte. Il mondo distoglie continuamente, povero mondo, continua a impedire a tutti. Addirittura mette in campo le persecuzioni contro chi crede in Gesù. Povero mondo. Cosa succederà al mondo? Proprio per il fatto che impedisce la fede in Gesù, non per gli altri peccati. Abbiamo sentito altre volte dire che addirittura i peccati di Sodoma sono meno pesanti di quelli che non credono in Gesù, che il non credere in Lui. Povero mondo, è inevitabile che vengano scandali, perché è inevitabile, perché il mondo è fatto così. Non accoglie Gesù, lo rifiuta in partenza. È inevitabile, quindi. Ci sono gli scandali, quindi bisogna tenerlo presente, bisogna avvisare anche i piccoli che gli scandali ci sono. Ma guai a quell'uomo a causa del quale viene lo scandalo. Il mondo è tutto il complesso, potremmo dire, la società. È fatta così, povero mondo. Però nel mondo ci sono le singole persone. Guai a quell'uomo a causa del quale viene lo scandalo. Anche nel mondo ognuno alla propria responsabilità. Quindi anche per tutti vale questo avvertimento, gli converrebbe che gli fosse appesa al collo la macina da mulino. Se stiamo attenti a quello che dice dopo Gesù, capiamo che questo guai all'uomo non è solo l'uomo del mondo che può provocare lo scandalo, potrebbe essere anche un discepolo di Gesù. Difatti dopo dice: se la tua mano. A chi sta parlando Gesù? Ai 12. E dice: se la tua mano. Quindi puoi essere tu, che sei uno dei discepoli, puoi essere anche tu uno di quelli che mettono ostacoli. E allora, povero mondo, se anche i discepoli, i miei discepoli, mettono ostacoli, povero mondo, come farà a convertirsi? Gli uomini del mondo come faranno se non hanno esempi sani e santi, se non hanno testimonianze chiare della vita che dà il Signore Gesù? Allora il mondo è proprio povero, quindi per due motivi: perché il mondo di suo scandalizza, ma se anche i discepoli scandalizzano, il mondo non è aiutato, quindi povero mondo. E queste sono situazioni che noi vediamo, che sono attuali. Ci sono persone che dovrebbero, fanno finta o dicono di essere discepoli di Gesù, lo fanno vedere, fanno credere che sono ferventi nella Chiesa, importanti addirittura nella Chiesa, eppure distolgono, magari o con parole dette a vanvera o con comportamenti che sono peccaminosi, che sono disubbidienza a Gesù, e allora danno un esempio che distoglie dal credere in Gesù. Purtroppo queste cose sono tuttora reali, guai al mondo per gli scandali, per due motivi, come abbiamo detto. È inevitabile, proprio perché è inevitabile che ci siano scandali. La società di oggi lo vediamo, basta guardare le scuole, via crocifissi, impedita la preghiera, guai parlare di fede, guai proporre, e quindi è uno scandalo continuo la scuola. I maestri, i professori, anche volessero, di per sé il loro, come si dice, il loro protocollo è evitare qualunque accenno alla fede, evitare di dare testimonianza con le loro parole. Possono dare testimonianza con la vita, col comportamento, ma viene loro impedito, quindi povero mondo, povera società. Però anche se la società è così, è il singolo che deve stare attento, guai all'uomo. E soprattutto se quell'uomo è un discepolo. Ma Gesù, continuando, dice anche che il discepolo può addirittura scandalizzare se stesso, non solo gli altri, non solo i piccoli, ma uno può scandalizzare anche se stesso, ed è quello che dice con le parole che seguono dal versetto 8. Se la tua mano o il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo e gettalo via da te, mettili la macina da mulino a quel piede, a quella mano. Quindi Gesù adesso parla ai suoi, per loro, a ognuno. Ognuno deve pensare a se stesso anche. Cos'è la tua mano? La mano indica, la adoperiamo per lavorare. Quindi se il tuo lavoro ti scandalizza, se il tuo lavoro ti impedisce di essere obbediente a me, ti impedisce di essere mio discepolo, di credere a me, il tuo lavoro, la mano la adoperiamo anche per dar la mano, per salutare o per accarezzare qualcuno. Quindi se tu accarezzi qualcuno che non è la persona giusta, abbiamo già sentito queste parole nel capitolo 5, nel discorso della montagna, a proposito dell'adulterio. A quel proposito Gesù aveva appunto detto: se la tua mano destra addirittura ti scandalizza. Quindi, dicendolo a proposito dell'adulterio, voleva dire: se con la tua mano ti avvicini, accarezzi la persona sbagliata, ti distoglie dalla fedeltà al tuo impegno matrimoniale, a quello che ha compiuto Dio nella tua vita, legandola a un altro, a una donna o a un uomo. Se la tua mano ti impedisce di ubbidirmi, ti porta a disubbidirmi, quindi può essere il lavoro, possono essere anche le altre cose buone, le carezze sono cose buone, di solito, se le dai, se le adoperi per le persone giuste. Tutto, così anche il lavoro è doveroso, però c'è quel lavoro, mi viene in mente quei fotografi o tipografi o vatra pesca adesso come si chiamano, quelli che mettono insieme e fanno i giornalini pornografici. È un lavoro che scandalizza anche te, se lo fai tu. E così possono essercene tanti altri lavori. Lavori che impediscono la fede in Gesù e ti trascinano, per esempio, chi fa i corsi di yoga o di meditazione trascendentale o chi dà istruzioni, vatra pesca, corsi di ballo, ma io non so come sono perché non sono mai andato, ma immagino o so dagli esiti qualche volta che sono davvero impedimento al compito che Gesù ha affidato, a vivere ubbidienti a Lui. Allora piuttosto tagliala quella mano. O il tuo piede. E il piede? Il piede lo adoperi per camminare. Quindi, se il tuo piede ti porta in certi luoghi dove è impedita la fede in Gesù, dove non la puoi manifestare, non la puoi vivere, taglialo quel piede. Se i tuoi viaggi, se le tue compagnie, se il tuo piede ti porta al tabacchino per comprare Gratta e Vinci, taglialo piuttosto. Se il tuo piede ti porta dove? A sciare, al mare, in montagna, alla domenica, al posto di frequentare l'Eucaristia, di nutrirti del corpo del Signore, sono cose buone queste, ma al momento sbagliato. Come le carezze possono essere buone, ma se sono date alle persone sbagliate, diventano scandalo per te stesso. Quindi anche i viaggi, anche i divertimenti buoni di solito, ma se fatti al momento sbagliato, diventano scandalo per te stesso. Ti impediscono di essere fedele e obbediente a Gesù. Possono? Allora piuttosto o licenziati o scegli un'altra compagnia o fai senza compagnie o stai a casa, taglialo quel piede, cioè non andare. È meglio per te entrare nella vita, cioè nel regno dei cieli. È meglio per te rimanere unito a Gesù. È meglio per te essere nella vita senza soldi, senza compagnie, essere solo, piuttosto che andare intero nel fuoco eterno. Entrare nella vita. Per entrare nella vita c'è la porta stretta. Quindi entri da solo, mai a braccetto. Non entri in compagnia. La compagnia non passa per la porta stretta, passa uno alla volta. Quindi è meglio per te entrare nella vita senza le carezze, senza quel lavoro, senza soldi, quindi da solo, piuttosto che andare in compagnia o con molti soldi nel fuoco eterno. Cos'è il fuoco eterno? Ne aveva parlato anche, quando aveva parlato l'altra volta in questi termini, aveva detto che uno che si adira è soggetto al giudizio, quindi può essere giudicato anche solo dai membri della sinagoga. Se uno dice stupido al fratello, allora è degno di essere portato addirittura davanti al Sinedrio. Quindi un giudizio molto più alto, molto più. Se invece dice pazzo a un fratello, allora alla Geenna. Cosa vuol dire la Geenna? Chi è che manda la Geenna? È solo Dio che può dare questo giudizio. È il fuoco eterno. Quindi è sottomesso al giudizio di Dio. Piuttosto che andare nel fuoco eterno, vuol dire non hai più comunione con Dio, non hai più vita di nessun tipo. Anziché andare intero nel fuoco eterno. Quindi vuol dire che questo scandalizzare te stesso con la mano, col piede, può portarti addirittura a essere distante, a esserti allontanato del tutto da Dio, tanto che Lui stesso non può più darti vita. Quindi è una cosa molto grave. E addirittura se il tuo occhio, che cos'è l'occhio? È quella facoltà che noi mettiamo, che noi adoperiamo per guardare. E dov'è che si posa il nostro occhio? Sulle cose che desideriamo maggiormente. Uno che desidera ricchezze posa il suo occhio su certe cose. Uno che desidera i piaceri posa il suo occhio su certe persone o su certi ambienti. Uno che desidera essere grande, essere lodato, eccetera, ammirato dagli uomini, posa il suo occhio su certi ambienti dove lui può emergere, può essere, ricevere. Quindi l'occhio è il desiderio. L'occhio ubbidisce ai desideri che ci sono nel cuore. È un modo più plastico per dire le cose. Se i tuoi desideri ti allontanano da Gesù, ti è motivo di scandalo, non ti avvicina a Gesù il tuo desiderio, che cos'è che desideri? Allora sta attento ai tuoi desideri. Il tuo occhio può portarti a desiderare la pornografia, certi spettacoli, cose che a prima vista possono sembrare innocue, ma ti impediscono quei momenti preziosi in cui Gesù ti parla, ti impediscono a privarti, portano a privarti di quei momenti o di quelle cose che ti aiuterebbero a star vicini a Gesù, a ubbidire a Lui. cavalo e gettalo via da te. Quei desideri, vincili, buttali via. Hai altro da desiderare. Il tuo occhio deve guardare tutto ciò che ti porta al Signore. È meglio per te entrare nella vita con un occhio solo, cioè senza tante cose, senza tanti desideri, senza cose belle, con un occhio solo, entrare nella vita, quindi far parte del Regno dei Cieli. Anziché con due occhi essere gettato nella genna del fuoco. Prima aveva detto nel fuoco eterno, adesso nella genna del fuoco. È la stessa cosa, perché la genna è il luogo dove il fuoco non si spegne mai. Lo sapete, era la valle in cui tutta la città di Gerusalemme buttava le immondizie, e perché non si colmi le bruciavano e c'era sempre il fuoco. Ma c'erano anche gli idoli peggiori in questa valle, quelli che bruciavano addirittura, ai quali consegnavano i bambini da bruciare, o se qualcuno voleva eliminarne qualcuno, o handicappato, o che gli pareva di averne abbastanza, lo metteva sulla mano del dio Moloch, che poi questa mano veniva portata alla sua bocca e entrava in questa statua dove c'era dentro il fuoco, e quindi bruciava lì. C'era anche il dio Moloch nella Geenna. Quindi essere gettati nella Geenna del fuoco vuol dire proprio essere eliminati del tutto, essere portati via anche dal cuore di Dio. È meglio per te entrare nella vita con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato. Entrare nella vita. Come si fa a entrare nella vita? L'aveva detto tante volte, ma in modo particolare proprio nel discorso della montagna. Per entrare nella vita, uno cosa doveva fare? Doveva vivere l'elemosina, ma non per se stesso, ma proprio come ubbidienza al Padre, di nascosto. Vivere la preghiera, e la preghiera incessante, e la preghiera vera, quella che Gesù insegna, non quella dei pagani, quindi non la preghiera che cerca il proprio benessere, ma la preghiera che cerca di esaudire i desideri di Dio. Infatti la preghiera che Gesù ha insegnato ci mette nel cuore i desideri di Dio. Venga il tuo regno, sia santificato il tuo nome, sia fatta la tua volontà. Quindi questa preghiera per entrare nel regno e per entrare nella vita, mettiamo in pratica anche il digiuno, quello nascosto. Per il digiuno, per fare il digiuno, possiamo addirittura profumarci la testa. Quindi questo ce lo permette Gesù, addirittura di profumarci, ma per nascondere che digiuniamo, per non farci ammirare noi stessi. Quindi è un po' una contraddizione, profumarsi per nascondersi. Comunque, piuttosto che far qualcosa per farti vedere, piuttosto profumati, anche se è una cosa che ti dà piacere passeggero invece che eterno. È meglio per te entrare nella vita con un occhio solo, quindi handicappato, anziché tutto intero nella genna del fuoco. Quindi teniamo presente questo avvertimento di Gesù: se la tua mano, il tuo occhio, il tuo piede, quindi anche se sei già discepolo del Signore, fa attenzione, non è solo il mondo che scandalizza i piccoli. Possiamo essere noi che scandalizziamo i piccoli, ma possiamo scandalizzare anche noi stessi. Quindi vigilanza su tutto quello che facciamo, a cominciare dai desideri che abbiamo nel cuore. Deve essere Gesù solo che desideriamo, Lui che completa, che riempie il nostro cuore. Sia lodato Gesù Cristo.